ad alta voce. Mauro Pescio legge Lo stadio di Wimbledon di Daniele Del Giudice.
Corro in discesa, sotto la pioggia, salto di qua e di là per evitare le pozzanghere più grosse. Premo una mano contro l'impermeabile perché non cada nulla dalle tasche. Giro a destra, ancora a destra, ecco il cancello, queste sono le scalette. Leggo i nomi sul citofono con un respiro disordinato, suono dove c'è scritto Gertitti. Quando fanno scattare la serratura senza rispondere ci si sente sempre un po' liquidati. È sulla porta. È molto piccola, ha dei lunghissimi capelli biondi. Dice, lei è molto bagnato, venga. Ho appeso l'impermeabile e vedendo le gocce che cominciavano a scendere sul pavimento mi è dispiaciuto. La seguo in un corridoio con due grandi armadi a saracinesca dipinti di bianco. Passiamo davanti a una vetrinetta illuminata fino a un salone in penombra, troppo buio perché si possa distinguere entrando quello che c'è attorno alle pareti. Ci siamo seduti su due poltroncine al centro della stanza, paralleli, come al cinema. Guardiamo una porta finestra con una nicchia di lato dove normalmente si mettono gli oggetti perché siano attraversati dalla luce esterna e che ora è vuota. Così, solo in certi momenti riesco a vederla non proprio di profilo. Gli occhi sono truccati con un verde leggero, il rossetto sulle labbra è più acceso. L'arco delle sopracciglia ripassato a matita, due semicirconferenze quasi perfette, da clown calmo, anche se lei non sorride affatto, ma è semplicemente cortese, incuriosita. Ha detto «grande Bazlen». Lo ha detto quasi in due tempi e dopo, più lentamente, era un malefico. Sollevo le mani, come di fronte a una cosa eccessiva. Lei fa un gesto più contenuto, accenna che posso pensare quello che voglio, poi dice lui complicava il vissuto degli altri. Vorrei prendere tempo. Chiedo cosa vuol dire complicava. Ha sospirato, appena percettibilmente. Unire o dividere le persone, questa era la sua grande occupazione quando stava qui. Lui amava molto platonicamente una ragazza fin dai tempi della scuola. Poi si innamorò di un'altra e quella di prima volle darla a mio marito. Infine cercò di sistemare anche me, convincendomi che dovevo innamorarmi di uno di Genova. Ecco il complicava. Sono rimasto in silenzio, pensando alla capacità di suggestione che è necessaria per cose di questo genere, al fascino o alla disponibilità a lasciarsi affascinare. Gliel'ho detto, lei ha risposto fascino. Aveva solo intelligenza e fluido, forse. Però io ero immune. Proprio lui mi aveva fatto capire che non avevo solo delle gambe, ma che ero anche intelligente. Parlavamo per notti intere. Poi, al mattino, io raccordavo, sintetizzavo. Lui era un burattinaio, uno che può realizzare le cose solo attraverso gli altri, perché era un inibito. Si è voltata e mi ha guardato con una certa attenzione. Ha detto, «Lei arriva a capire fin qui?» «Sì, penso di sì», ho risposto. «In realtà sono abbastanza stupito. Non saprei dire se per la durezza delle affermazioni o per il fatto che sono pronunciate con un distacco assoluto, pacato, quasi ironico». Lei se ne accorge. Insiste, «è sicuro di arrivarci?» Di nuovo dico «sì, sì». Allora ha piegato un po' la testa, indicando che poteva proseguire. Lui mi aveva dipinto in un modo tale questo di Genova che alla fine mi piaceva molto di più di mio marito. Ah, allora all'altro le piaceva di più. L'ho detto senza pensarci. Mi è venuto da ridere e ho cercato di correggere con una cosa che avesse più senso. Volevo dire che nemmeno lei era immune. Lei ha avuto un piccolo scatto, ma no, che c'entra. Io ero civettuola e quello di Genova era davvero uno fascinoso. Mi piaceva e poi aveva tutta un'aureola di altre cose attorno. Insomma, lui mi ha convinto e ha convinto anche mio marito. Io mi sono arrangiata per andare a iniziare questa tresca e mio marito mi ha accompagnata in macchina fino a Genova. Poi all'ultimo momento sono scappata via. Adesso comincio a mettere a fuoco le cose nella stanza. C'è un pianoforte a coda, di lato, quasi in angolo. Sulle altre pareti ci sono delle librerie basse, scure, con qualche ceramica sopra. Credo che girino anche alle nostre spalle. Dai vetri filtra un colore grigio, soporoso. Dico, e se accendessimo la luce? Lei si alza lentamente, dice, potrei provare. Così si vede il resto, in ordine e opaco, invecchiato come invecchiano i colori, dal di dentro. Si siede di nuovo. Ho domandato se lo aveva più rivisto dopo la faccenda del matrimonio. Sì, dopo la guerra, parlando, si ripeteva, sa, come uno che ha l'artrite. Faccio cenno di no. Lei si è presa una mano e l'ha piegata leggermente all'indietro. L'ossatura un po' si storce e un po' si fissa. Così erano le sue parole. Cioè non era più spontaneo, era già molto prefabbricato e quindi meno intelligente. Forse era solo cambiato, ho detto, o era successo qualcosa. Lei non risponde subito, riflette, poi dice, può darsi che si sia accorto di essere fallito. E dopo una pausa breve, però era un fallito da sempre. Avrei bisogno di un tempo laterale, parallelo, che mi permettesse di continuare a parlare e contemporaneamente di appartarmi con ciascuna delle cose che ascolto e che lei dice con una precisione e una tenerezza raggelanti. O forse potrei vedere se ci sono altre possibilità più smussate, più controverse della stessa frase. Dico, forse prima, fino a un certo punto della sua vita, si aspettava qualcosa che poi non lei mi interrompe, calma. No, lui non aspettava. Prima viveva, era vivo dentro. Poi vede, questo capita a tutti a un dato momento, solo che lui è invecchiato precocemente. Oggi molte cose a me sembrano inutili, mentre una volta era diverso. Anche cose piccole. Una fodera nuova per la poltrona su cui lei è seduto ci vorrebbe. Merita ancora che io la compri. Per lui tutto questo doveva essere accaduto molto prima, perché è invecchiato prima e perché era molto intelligente. Lui ha capito di sé che tutto è niente. Ha capito che alla fine non avrebbe lasciato nemmeno una traccia. Niente. Scrivere non ha scritto niente. Oh sì, io ho quei 3 libretti, non servono a nulla. Se fossero stati pubblicati mentre era vivo, non si sarebbe più fatto vedere in giro, non sarebbe più uscito di casa. L'unica cosa che resta di lui sono gli amici che gli hanno voluto bene e nei quali lui esiste ancora, come me. C'è un silenzio abbastanza lungo. Poi lei dice esattamente nello stesso tono di prima, non le ho ancora domandato se vuole il caffè. Si alza senza aspettare la risposta, io la seguo in cucina, apre l'armadio in alto, tira fuori un brecchetto di ottone col manico lungo, ci mette dentro un cucchiaio di polvere e uno di zucchero e poi dell'acqua. Esegue ogni movimento più che farlo e anche quando appoggia il bricco sul fornello è precisa e lenta, come per l'incontro improbabile di 2 corpi nello spazio. Qui è più luminoso e la parte finale della cucina è una specie di balconcino chiuso su tutti i lati da una vetrata. Lei cerca i fiammiferi, si ferma come se qualcosa non andasse, mi guarda. Io le dico cose diverse da quelle che le avranno detto altri. Lei non deve dimenticare che io ero dentro a tutto ciò. Altri erano fuori, spettatori piuttosto. Piego la bocca senza rispondere nulla. Accende il gas di una vecchia macchina coi rubinetti sul corrimano. La fiamma avvolge il bricco in un modo che a me sembra eccessivo. Lei dice, oggi mentre aspettavo che lei arrivasse, ho fatto una cosa che non dovevo fare. Ho bevuto un bicchiere di cognac. Una volta ero una grande appassionata di cognac, poi ho smesso. Adesso prendo delle medicine che non vanno col cognac. Dico, è preoccupata per questo? Lei risponde, oh no. Il brecchetto si è messo di sbieco, poi si rovescia. Escono fuori delle bolle marroni dense. Lei lo solleva per il manico, ma stacca subito le dita. Il brecchetto ritorna reclinato sul fornello come una nave in fiamme. Tolgo una presina dal muro e lo raddrizzo. Lei va di nuovo all'armadio. Prende un vassoio e 2 tazzine, li mette nel lavello, li sciacqua. Io sto appoggiato al frigorifero con le mani in tasca. Guardo la cucina e una specie di mobiletto aperto, 4-5 cestini sovrapposti tenuti insieme da una struttura di metallo e di plastica, come nei negozi di frutteria. Ogni cestino è addobbato con dei nastri di carta colorata e coccarde tipo uova di Pasqua. Li tocco, chiedo, e questi fiocchi? Lei si gira, sorride, abbassa gli occhi. Oh, è il mio lato frivolo. Sul ripiano più in alto, tra pelati e piselli, c'è un barattolo di mangime per il gatto. Lei dice, sono malata di autocritica, è una malattia paralizzante. Poi asciuga il vassoio, ci mette sopra il bricco e le due tazzine. Ho detto, lascilo, porto io. Ripassiamo nel corridoio, dentro la vetrinetta il neone illumina qualche vaso in pasta di vetro. Ci sediamo come prima. Aspettiamo in silenzio che il caffè si depositi. Oltre la porta finestra si vedono soltanto nubi nere. Lei sospira leggermente. Le ho detto che era un malefico, ma non lo era volutamente. È difficile che lei possa capire. In lui era cresciuta la forza di disporre degli altri, ma non era consapevole. E quando divenne consapevole, non ebbe più quella forza. Mi sono alzato, ho fatto qualche passo seguendo automaticamente i disegni del tappeto. Lei ha cominciato a versare il caffè nelle tazzine, tenendo il bricco in modo tale che né la schiuma sopra né i fondi sotto venissero fuori. Senta, ho domandato, cosa vuol dire disporre degli altri? Lei non risponde finché le tazzine non sono piene. Poi appoggia il bricco sul vassoio, si gira piano e dice, lei è di quelle persone che hanno bisogno di esempi. Lo ha detto come se gli esempi fossero un peso sopportabile. Lui poteva parlare e dirigere, anche se dirigere non è proprio la parola giusta. Poteva farlo con svevo, con Giotti o con Bolaffio. Forse svevo non lo avrebbe capito, perché non ci arrivava. Era soprattutto un buon borghese. Lui però gli dava spina dorsale, lo esortava, gli spiegava che quello che scriveva aveva un senso. Però nello stesso modo riuscì a terrorizzare mia madre. Lui andava spesso dai miei genitori a Graz. Provò a convincere mia madre che poteva camminare nel buio e mia madre non entrò mai più in una stanza con la luce spenta. Come convinse la ragazza che poi diede a mio marito a laurearsi e le scrisse perfino la tesi. Vede, lui scrisse la tesi per lei, ma non ha mai scritto la sua. Lui viveva gli altri. Dico, forse era il suo modo di essere felice. Felice, no. Lui esercitava. Guardiamo punti diversi della stanza o il grigio nelle nubi, così compatto che è impossibile immaginarvi una qualunque forma. Beviamo il caffè. Ha un sapore di liquirizia e lo bevo con le labbra strette e i denti chiusi, filtrando i grani che arrivano in bocca come sabbia. Questo è curioso, dice lei. Quella generazione non era molto maschile. Avevano tutti dei problemi e se ne parlava molto. C'era la psicanalisi e tutti erano attentissimi a se stessi. Si studiavano e studiavano gli altri, spiegavano molto. Forse parlavano troppo di tutte queste cose. In fondo è perfettamente inutile. Sì, la nostra generazione ha parlato troppo di tutto. Parlavate anche dello scrivere, ho detto. Del suo non poter scrivere? Lui la buttava più in burla, come una cosa che non vale la pena. Me ne sto zitto. Abbastanza vuoto o distratto dalla regolarità della pioggia oltre i vetri. Lei dice, forse le ho descritto quello che lei non voleva, ma deve capirlo da sé che può esistere uno così. Ho fatto un gesto come per dire che non volevo nulla in particolare o che non era quello il punto. Lei ha aggiunto, poteva essere cresciuto soltanto qua. Era un fiore di questa città e di quella particolare epoca di questa città. Taccio ancora. Mi sembra che in quella particolare epoca tutto doveva essere molto importante e cruciale, cioè molto sentimentale. È come se ci fosse una grande distanza. Ho pensato, ora è diverso, più solido e sobrio, con una complicatezza più leggera. Tutto è leggermente più verso i margini. Lei si alza dalla poltrona, va alla libreria, si china lentamente, prende una decina di libretti tenendoli in pressione fra le mani come mattoni, li appoggia di fianco su un tavolino, torna di nuovo alla libreria dove nel buco lasciato dai libretti si vede un secondo gruppo di coste più rientrate. Lei sfila lentamente un volume lungo, stretto, lo porta in qua con una certa cura. Sedendosi, lo appoggia in modo che metà possa stare sulle mie ginocchia e metà sulle sue. Mi ha guardato, poi, senza dire nulla, ha aperto l'album di fotografie. Questa volta ho avuto il tempo di prepararmi, anzi, ho messo a punto un mio sistema. È impossibile non guardare le fotografie, ma ogni volta che lei gira pagina, io sfoco l'immagine, piegando gli occhi verso l'interno, verso il naso, la bocca. Aspetto così che lei dica qualcosa. Dice sempre qualcosa a proposito delle foto che abbiamo davanti, anche se ognuna ha una sua piccola didascalia scritta a china bianca. Per esempio, adesso lei dice Imon Faramondi. Io Faramondi non lo conosco e posso mettere a fuoco. Guardo l'uomo alto, ben piazzato, elegante, forse un po' troppo convinto di essere fotografato. Le altre due foto, dato che ogni foglio di cartoncino marrone ne ha tre, sono la casa di Faramondi a Firenze. Lei gira pagina, io aspetto, come prima. Dice Montale accanto al grammofono di Faramondi. Si vede un giovane con le guance paffute e i baffetti. In fondo al vestito scuro con i baveri larghi e la cravatta spuntano le pantofole. Lui le guarda con una certa perplessità. Pagina nuova, solito procedimento, solo che questa volta è un po' più lungo, perché lei ha aspettato prima di dire mio marito. L'uomo in divisa, in una fotografia, è da solo e nelle altre con dei soldati. Fa figurare l'uniforme sabauda e tiene ben teso il giro della mantella attorno alle spalle. Gli altri sono un po' ripiegati dentro flanelle gonfie, stazzonate, montanare. Dico, un bell'uomo. Lei dice, sì, bello di fuori. Aspetto senza vedere. Ogni tanto sono preoccupato e dispiaciuto all'idea che lei possa accorgersene. Poi penso che non è possibile, siamo troppo di profilo. Lei dice, eccolo, è inequivocabile. E io ho sfocato al massimo. Il foglio diventa una specie di guazzo scuro, moltiplicato e indistinto. In certi momenti, per lo sforzo, sento una vibrazione opaca nelle orecchie. Lei ha detto piano, aveva degli occhi neri grandi, bellissimi, come quelli di Kafka. Solo che a me piacciono gli occhi celesti. Se non sono celesti, per me non sono occhi. E ha girato pagina. Forse se riuscissi a capire qual è il criterio della successione delle fotografie, potrei essere più disteso. Sono passati dei carri allegorici e grandi maschere di cartapesta, un carnevale sul lungomare, poi un tavolino con sopra dei pacchi infiocchettati e lei ha detto i miei regali di Natale. È passato un lume razionalista con bracci perpendicolari e cubi appeso ad un soffitto. Questo l'ho disegnato io. Uomini abbastanza fatali e sorridenti vengono annunciati non con il loro nome, ma con «questo mi piaceva molto», oppure «questo era uno molto poetico». Così mi sto facendo un'idea del suo tipo, col volto duro, un po' intenso, un po' tenebroso. Naturalmente è passato anche lui, più volte, ma non vedevo e non potrei dire che cosa abbia giustificato a un certo punto l'accenno alle sue labbra leggermente perverse. Se lei non parla, preferisco non rischiare. E se l'annuncio è generico, come adesso, ha detto semplicemente in viaggio, opero con molta lentezza. Nella prima foto c'è un'automobile, una guida interna. Nella seconda l'uomo che ho già visto in divisa è in borghese, col piede sul predellino e un libretto in mano. Lei dice, mio marito studia le istruzioni. Nell'ultima fotografia la macchina è sullo sfondo di una statale di montagna e lei, in primo piano, è appoggiata a un albero. Ha detto, andavamo a Genova. Ogni volta che lei dice il poeta, metto a fuoco senza problemi. Deve essere Montale. Lui è quasi sempre girato, o con gli occhi bassi, o alti. Guarda come se da un'altra parte fosse appena successo un piccolo riparabile disastro. Lei rimette un lato della fotografia nel triangolino da cui è scivolato fuori. Dice, non era molto intelligente, o almeno non lo sembrava. Stava quasi sempre zitto. E quando parlava, insisteva sulle stesse cose. Non era un conferenziere e nemmeno un buon gustaio, era soltanto un poeta. Lei da sola o con qualche uomo sullo sfondo di città nordiche. Il panorama è privilegiato sulle figure molto piccole, appena sufficienti per indicare siamo stati qui. Io non riesco a capire se lei era bella. È la cosa che più mi incuriosisce e mi inquieta adesso. Mi sono concentrato sulla caviglia che affiora da un vestito lungo, sottile e perfettamente rotonda, ma è appena visibile. Più avanti, nelle foto al mare, lei ha i capelli lunghi bagnati e un costume molto scollato, aderente. Ho indicato una seconda figurina femminile accanto a lei e al marito, ha detto l'altra. E dopo un attimo, mi somiglia, no? Le somiglia, ma è appena più alta e solida. Sono sedute di fianco, quasi nella stessa posizione. Lei ha voltato pagina di colpo, ha ripreso il tono. Qui ho fatto il corso di perfezionamento di danza. Si vede un castello fra gli alberi fitti. Lei allora, ho cominciato a dire, sì, io ballavo anche. Ha concluso abbastanza seccamente. Sento dire gambe per una poesia. Non so se guardare. Guardo. C'è una sola fotografia al centro del cartoncino. Lo sfondo è indefinito. L'inquadratura dalla vita in giù. Dalla gonna plissettata escono due gambe in calze bianche e finiscono in un paio di scarpe ugualmente bianche, a mezzo tacco. È un'immagine quasi perfettamente astratta. Le gambe sono lunghe e molto belle, come ricalcate dalle calze. Leggo sotto la foto, c'è scritto Dora Marcus. Nella pagina dopo, seduta incappottata in un caffè, c'è una donna tutta intera, col viso segnato, vecchio. Lei dice, tutti facevano attenzione solo alla metà più bella. Gira l'ultimo foglio, vuoto. Chiude la copertina, tenendo ferme due o tre fotografie staccate che restano lì in mezzo. Mi guardo le mani sporche di polvere. Lei dice, ah, la polvere non le fa male. Ho anche un po' di mal di testa, forse per aver sforzato gli occhi in quel modo. Lei si alza, va alla libreria, rimette l'album in fila con gli altri, prende i libretti dal tavolino e richiude l'apertura. Ho domandato se era lei che faceva le foto. Ha risposto, sì, ho vinto anche dei concorsi. È tornata verso il tavolino e da un cassetto ha tirato fuori una fotografia stampata molto grande. Si è voltata sollevandola davanti a sé. Si vede la cornice di una porta aperta su una veranda con palmizi oltre la ringhiera. Ci sono due poltrone di vimini in un riflesso mediterraneo. Su una è appoggiato un accappatoio. Lei dice, secondo premio nazionale. Adesso è di nuovo piegata sul cassetto, guarda le fotografie senza tirarle fuori, riconoscendole da qualche dettaglio ai bordi. Poi si gira verso di me, tenendo le mani nel cassetto, e sorride. Vuole vedere uno spogliarello? Sorrido anch'io. Dico di sì. Mi alzo, vado al tavolino. Lei mi passa la foto rovesciata. La giro. C'è una ragazza coi capelli lunghi, sciolti, e indosso solo una tunichetta cortissima. Si vedono le gambe ben disegnate, i piedi nudi, le braccia e le spalle magre, tese. Avrà più o meno una ventina d'anni. È appoggiata di schiena a una parete a fiori nella luce laterale di una finestra, riflessa dal bianco del letto. Il viso è ripiegato verso i seni, piccoli e alti. Gli occhi sono socchiusi, guardano giù con un pudore ironico, lo stesso modo in cui lei li tiene adesso, mentre le restituisco la foto lentamente, senza dire nulla. Ha rimesso a posto la fotografia. Io ho guardato l'ora e mi sono reso conto che è tardissimo. Ho detto, devo andare. Ho chiamato un taxi chiedendo a lei l'indirizzo esatto, coprendo la cornetta con la mano. Uscendo dico ancora, mi dispiace. Lei guarda all'altezza dei baveri dell'impermeabile. Dice, solo una falda deve stare fuori? Ho guardato anch'io, ho riabbottonato giusto. Non piove più. Fuori è tutto lucido e contrastato, con nubi veloci e rosse in alto. In taxi chiedo all'autista di fare presto. Lui borbotta qualcosa, però la macchina scende rapidamente dalla collina. Sul lungomare la Île d'Oléron è staccata dal molo, sta partendo, un grosso pesce messo di tre quarti. Corro nell'atrio della stazione, corro rumorosamente sulla pavimentazione di gomma guardando di sfuggita le tabelle, senza fermarmi. Il treno ha gli sportelli già chiusi e sul fondo c'è una luce verde. Mi aggrappo a una maniglia mentre il treno comincia a muoversi e il capostazione che sta tornando indietro grida «Ma cosa fa?». Sono rimasto non so quanto appoggiato a una porta di intercomunicazione, nella piattaforma. Ho pensato Questo modo di correre riempie tutto, toglie spazio all'immaginazione. Dopo un po' ho cercato un posto fra le file di una carrozza quasi vuota. Guardo fuori dal finestrino con una generica sensazione che qualcosa stia cambiando. Ho pensato, sono venuto qua per capire perché uno scrittore non ha scritto. Ora ogni cosa si dilata. Di fronte alle cose che si dilatano, divento teso. Quando sono teso, cerco di dormire.
Mauro Pescio ha letto Lo stadio di Wimbledon di Daniele Del Giudice. A cura di Fabiana Carobolante, Jacopo De Bertoldi, Lorenzo Pavolini e Chiara Valerio. Regia di Luigi Iavarone. Tutte le puntate sul sito di Radio 3 e sull'app RaiPlay Radio. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.